Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. È entrato in vigore da 4 giorni, ma anche nella versione edulcorata, diciamo così, passata dal vaglio del Quirinale, il decreto cosiddetto sulla sicurezza continua a fare acqua da moltissime parti, se lo si guarda in particolare con una attenzione ai diritti. Quel decreto rappresenta un po' lo spirito dei tempi, qui in Italia, come in molti paesi dell'Occidente, dove la rincorsa alla compressione dei diritti delle persone è un po' una pratica diffusa. Pensiamo a quanto sta succedendo negli Stati Uniti sull'immigrazione e nelle università. Questa mattina vedremo alcuni punti di quel decreto, che entro metà giugno poi dovrà essere convertito in legge dal Parlamento. Ci sarà l'aiuto fondamentale di una magistrata con noi, come la dottoressa Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica, giudice della sezione immigrazione del Tribunale di Roma. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Grazie a lei, dottoressa Albano. Cominciamo subito facendole ascoltare, o meglio riportandole, una riflessione che faceva un giurista democratico come Gaetano Azzariti qualche giorno, che ha scritto un po' descrivendo la filosofia di questo decreto, come del disegno di legge che l'aveva preceduto in qualche modo. E lui la definisce in questo modo: quella filosofia è quella di allontanarsi da ogni idea di solidarietà, garantismo e tutela dei diritti che è propria della cultura democratico-progressista. Questo decreto vuole favorire invece, dice sempre Gaetano Azzariti, il primato dell'egoismo individuale, del populismo penale e dell'ordine pubblico ideale attorno a cui si struttura la mentalità autoritaria. Questa è la riflessione che fa un giurista, Gaetano Azzariti. Dottoressa Albano, la condivide e sottolineerebbe altre parti? Che cosa le fa pensare?
Beh, è un decreto legge che si allontana da molti punti di vista proprio dalla nostra democrazia costituzionale, non dalla concezione progressista della democrazia, ma proprio dalla nostra struttura costituzionale, del nostro Stato di diritto. Cioè, è proprio espressione di una logica autoritaria del concetto stesso di ordine pubblico. Si torna a una concezione dell'ordine pubblico in cui c'è un rapporto tra Stato e cittadini di nuovo fondato sulla forza e sull'imperio dell'autorità di pubblica sicurezza, e ci si allontana dal concetto costituzionale di ordine pubblico, che è quello che dovrebbe garantire la legalità costituzionale, l'ordinato svolgimento della vita pubblica a garanzia delle libertà che sono previste dalla Costituzione, e che sanziona e reprime il conflitto che invece è previsto dalla Costituzione. Ci sono una serie di libertà e diritti fondamentali che quale la libera manifestazione del pensiero, la libertà di manifestazione, la libertà di sciopero. Insomma, si va verso una concezione autoritaria che era proprio del codice penale fascista prima dell'avvento della Costituzione.
Su questo decreto non ci sono solo problemi di merito, come lei, Silvio Albano, ha sollevato con queste valutazioni che abbiamo appena ascoltate, così come quelle di Gaetano Azzariti. Ci sono anche questioni che riguardano il metodo che viene criticato, e quello con il quale il governo praticamente è passato dal disegno di legge che stava seguendo un suo iter di discussione all'interno del Parlamento ad un decreto legge che taglia tempi e discussioni, che impone una tempistica che è appunto molto dura, è quella del decreto legge. Si è detto: ma quel decreto legge lì non ha i requisiti che la Costituzione richiede, la necessità, e soprattutto non ha l'urgenza. Lei su questo punto cosa ne pensa?
Io devo dire che non ho ricordo di una situazione di questo genere in cui c'era un disegno di legge in discussione in Parlamento, poi trasformato improvvisamente in decreto legge senza neanche esplicitare le ragioni dell'urgenza. Peraltro, noi siamo in una situazione, si introducono 14 nuovi reati, 9 nuove circostanze aggravanti, con un decreto legge in una situazione in cui statisticamente dagli anni 90 i reati violenti sono in costante diminuzione, salvo quelli contro le donne, salvo i femminicidi, salvo i reati d'odio, che questo, di cui questo decreto non si pone nemmeno il problema, anzi al contrario. E quindi diciamo non ci sono proprio i presupposti, si sta completamente ribaltando il rapporto tra Parlamento e potere esecutivo. Noi siamo una democrazia parlamentare, il Parlamento è costantemente svuotato delle proprie prerogative e si concentra nelle mani dell'esecutivo, del governo, un potere legislativo che non gli appartiene. Il potere legislativo appartiene al Parlamento nel nostro Stato, così come disegnato dalla Costituzione. Quindi diciamo che sta cambiando proprio la Costituzione materiale di questo Paese, anticipando la riforma del premierato e concentrando sempre di più qualsiasi potere nell'esecutivo.
E quell'accentramento di cui lei parlava è un po' il sommo obiettivo che la riforma del premierato vuole raggiungere. Allora quella riforma, dottoressa, ha visto, è un po' in una situazione di letargo in Parlamento, non ha subito le accelerazioni anche forti, violente, che ha subito, che hanno subito quelle norme contenute appunto nei provvedimenti sulla cosiddetta sicurezza. Ma adesso con lei, nei prossimi minuti, vorrei vedere alcuni elementi di dettaglio di quel decreto, cioè che cosa contiene e perché quelle cose contenute nel decreto fanno venire un po' i brividi se si ha a cuore il rispetto dei diritti e delle libertà. Cominciamo dal tema che riguarda il blocco stradale. Nel decreto vengono aumentate di molto le sanzioni per chi attua un blocco stradale, cioè impedisce un po' la circolazione libera sulle strade. Finora era prevista una multa che andava da 1.000 a 4.000 euro, ora è stata introdotta la reclusione fino ad un mese, oltre ad una multa fino a 300 euro. Cosa significa?
Sì, ma le pene sono ulteriormente aumentate se il blocco stradale è realizzato da più persone riunite. E parliamo, cioè anche una manifestazione può essere considerata un blocco stradale. E le pene diventano molto pesanti appunto se il blocco stradale è realizzato da più persone riunite. Ma su questa questione del blocco stradale e poi anche della resistenza passiva nelle carceri è intervenuto persino il Consiglio d'Europa, il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha mandato una lettera molto allarmata al governo ai tempi del disegno di legge sicurezza sulle conseguenze e sulla filosofia di queste norme che vanno anche contro la Convenzione Europea dei Diritti Umani, cioè non solo contro la nostra Costituzione che prevede la libertà di manifestazione.
Lei ha parlato della rivolta in carcere, vediamo subito quell'aspetto, perché da quello che si capisce è rimasta invariata la norma che era stata contestata nella versione del disegno di legge che ha introdotto il nuovo reato di rivolta in carcere, che si riferisce anche alle condotte di cosiddetta resistenza passiva. Mattarella, il Presidente della Repubblica, aveva sollevato dei dubbi, no, lungo l'iter che passa anche per le sue mani. Il governo ha risposto definendo in modo un po' più preciso, ma comunque interpretabile in maniera ampia in una direzione o nell'altra, che la resistenza passiva consiste in atti che impediscono il compimento di azioni finalizzate alla gestione dell'ordine e della sicurezza all'interno delle carceri. Il reato di rivolta in carcere vale anche per i centri di trattenimento per i migranti irregolari, i CPR. Anche qui lo spettro è molto ampio e di proteste dentro le carceri, noi qui dai microfoni di Radio Popolare ne raccontiamo tante, qui si mette il bavaglio a ogni forma di contestazione, no? Nelle carceri.
Perché si parla di resistenza all'esecuzione di ordini in partiti, resistenza anche passiva, quindi non violenta. L'unico restyling che è stato fatto è stato dare un contenuto agli ordini impartiti, e si tratta di ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza. È chiaro che per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza in carcere può essere tutto, compreso anche, che ne so, l'ordine di andare a una certa ora, recarsi in mensa piuttosto che essere qualsiasi cosa, l'ordine del silenzio, può essere qualsiasi cosa, quindi comunque rimane una fattispecie molto ampia dove si punisce appunto anche la resistenza passiva, quindi del tutto non violenta, mentre la resistenza, il reato di resistenza previsto per qualsiasi altro cittadino è chiaramente circoscritto alla resistenza violenta a un ordine dell'autorità pubblica, quindi infatti il reato di resistenza è questo, quindi si pone anche un problema di violazione del principio di uguaglianza, perché se uno è recluso la resistenza diventa molto più ampia e diventa anche una resistenza non violenta.
Vediamo un altro punto, dottoressa Albano. Il decreto prevede che non sarà più obbligatorio il rinvio della pena per le donne incinte o che hanno figli con meno di un anno, che diventerà invece facoltativo, quindi, come dicevamo, non più obbligatorio. Chi contesta questa misura ritiene che abbia un chiaro intento discriminatorio nei confronti di alcune particolari persone, cittadini di appartenenza all'etnia Rom o Sinti, oltre a non avere efficace utilità rispetto al reinserimento delle detenute nella società. Ci sono dei dati che ho visto e sono abbastanza recenti, risalgono a un paio di settimane fa. Al 31 marzo 2025 negli istituti penitenziari italiani c'erano 15 detenute madri con 15 figli, molte sono donne straniere oppure donne rom o sinti, arrestati per piccoli furti magari sui mezzi pubblici. Qual è la ratio di questa norma, dottoressa Albano?
Beh, intanto ci sono delle aggravanti specifiche proprio rivolte a loro, per cui reati contro il patrimonio, contro la persona realizzati nelle metropolitane oppure nei pressi delle stazioni ferroviarie hanno delle aggravanti specifiche, sono proprio dirette evidentemente a colpire queste persone che notoriamente agiscono in questi luoghi, e questo da un lato. Dall'altro lato diciamo anche il codice Rocco, il codice fascista, prevedeva il differimento di pena per le donne incinte, le detenute madri. Ora è previsto che la pena venga eseguita in questi istituti di custodia attenuata per detenute madri, che però sono 4 in tutta Italia, quindi non sarà possibile, e ci troveremo nella stessa situazione in cui si trovano i detenuti che hanno problemi psichici, per cui quando non c'è posto nelle REMS stanno in carcere. Quindi anche questo piccolo restyling su questa norma in realtà non risolve i problemi che c'erano prima. E poi è stata aggiunta una previsione veramente terribile, nel senso che è previsto che in determinati casi, quando la donna debba essere trasportata in carcere, le venga tolto il figlio, cioè venga detenuta in carcere la madre senza il figlio, quindi il figlio a quel punto viene affidato ai servizi sociali, messo in una casa famiglia, comunque viene separato dalla madre. La trovo una norma di una crudeltà, diciamo, particolare, ecco.
Allora, voglio vedere con lei, visto il tempo che abbiamo a disposizione, dottoressa Silvia Albano, magistrata, presidente di Magistratura Democratica e giudice della sezione immigrazione del Tribunale di Roma. Almeno ancora un capitolo di questo decreto cosiddetto sulla sicurezza che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 giorni fa. Come dicevamo, ci sono 2 mesi di tempo in cui il Parlamento deve approvare questo decreto e quindi l'iter parlamentare è proprio ai primissimi giorni. C'è un altro pacchetto di misure contenute appunto nel decreto che riguardano in qualche modo le forze di polizia, un insieme di nuove norme su forze di polizia, forze armate che dovrebbero servire a garantire una maggiore tutela del loro operato, questo viene specificato. Tra queste ci sono quelle che hanno introdotto una circostanza aggravante del reato di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale nei casi in cui, leggo, l'azione sia stata compiuta contro un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, e qui è previsto un aumento della pena fino alla metà. Dottoressa Albano, anche qui le chiedo di sintetizzare un po' qual è secondo lei il punto dolente di questo insieme di norme che ci sono, non solo quella che ho letto, ma ce ne sono anche altre sulle forze di polizia, le forze armate.
Diciamo che torniamo a questo concetto autoritario di ordine pubblico e i reati per cui vengono aggravati se commessi nei confronti non di qualsiasi funzionario pubblico ma delle forze di polizia, diciamo, introducono simbolicamente un concetto quasi sacrale, no? del lavoro delle forze di polizia, ma non solo, perché non solo sono previste delle aggravanti speciali nei confronti delle forze di polizia, ma è anche previsto che le forze di polizia che commettono reati nell'esercizio delle funzioni abbiano il rimborso delle spese legali nel processo penale pari a 10.000 euro per ogni grado di giudizio, che è, diciamo, un unicum, no? Insomma, non è poco, mm-hmm. Non è poco in una situazione in cui pare che le casse dello Stato siano vuote, e ecco, diciamo, sono norme volte a come dire, a perpetuare questo rapporto tra Stato e cittadino, tra forze di pubblica sicurezza e cittadino, in cui non c'è una parità ed eguaglianza di diritti, ma l'autorità è comunque sovraordinata al cittadino e ai diritti del cittadino.
Dottoressa Silvia Albano, ci sarebbero ancora altri punti, ma abbiamo finito il tempo che abbiamo a disposizione, quelle che riguardano ad esempio l'acquisto delle schede telefoniche da parte dei cittadini che provengono da paesi extracomunitari. Prima era richiesto un permesso di soggiorno, nella versione apparentemente alleggerita, diciamo così, si richiede un semplice documento, e poi anche le norme sulla cosiddetta cannabis light. Non abbiamo il tempo di farlo. Io la ringrazio per averci aiutato ad interpretare queste nuove norme che cominciano il loro iter in Parlamento in questi giorni, dallo scorso fine settimana. Grazie ancora e a presto.
Grazie a voi, grazie, arrivederci.
Arrivederci alla dottoressa Silvia Albano, magistrata, presidente di Magistratura Democratica. Sono le 11:21 minuti, chiudiamo la puntata di oggi di Pubblica spostandoci completamente di tema, argomento e di interlocutore in questo caso. Leggo dalla prima pagina dell'Avvenire, il quotidiano dei Vescovi Italiani: no al ritorno dell'IVA sulle attività sociali del terzo settore. Gli enti del mondo no profit si mobilitano contro il rischio di essere trattati dal fisco alla stregua di esercizi commerciali. ACLI, ARCI hanno lanciato un appello al governo e al Parlamento per scongiurare il pericolo che, in assenza di interventi dal prossimo 1 gennaio, decada l'esclusione per le associazioni dall'imposta sul valore aggiunto. Questo, in sintesi, è ciò che è accaduto ieri e che probabilmente sentiremo accadere ancora nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Buongiorno e benvenuto ad Emiliano Manfredonia, presidente delle ACLI.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, ieri c'è stata una giornata in cui avete incontrato molte persone, soggetti anche del mondo della politica, per sostenere, per chiedere un sostegno alla vostra iniziativa. Che cosa rischiano associazioni storiche come le ARCI, le ACLI e le altre associazioni del terzo settore?
Sì, ieri abbiamo fatto questa mobilitazione e abbiamo invitato tutte le forze politiche di ogni schieramento per poter parlare con noi di questo tema. C'è un'infrazione dell'Unione Europea datata 2008 dove sostanzialmente dice che o c'è il mercato o c'è il pubblico, quindi il terzo settore, come lo intendiamo noi, per loro è mercato, quindi su tutte le attività dovrebbe essere applicata l'IVA come alle attività commerciali. Questo cosa comporterebbe? Comporterebbe che ogni attività che fa un circolo, i Boy Scout quando vendono le torte davanti alla parrocchia, piuttosto che tutta un'altra serie di attività sociali, vengono trattate con il regime IVA. Il che cosa vuol dire? Che dovremmo avere il libro giornale, fare gli scontrini, fare le fatture, quindi dotarci di tutta l'attrezzatura che ha un'azienda normale. Sembra incredibile dirlo, ma è proprio così. Attualmente il regime IVA per le associazioni è l'esclusione dall'IVA, quindi siamo esclusi da questa applicazione. Applicare la normativa dell'Unione Europea vuol dire invece entrare in regime di esenzione, cioè noi dobbiamo fare tutte queste attività per registrare l'IVA, ma poi non dovremo versarla allo Stato, no? Quindi alla fine non c'è nessun guadagno per lo Stato, ma ci sarebbe un aggravio delle attività burocratiche in capo alle associazioni. Quindi veda bene che questo, per chi è volontario, per chi si occupa del prossimo, chi si occupa della solidarietà, chi si occupa di stare in un tessuto sociale anche fragile, dovrebbe perdere molto tempo in queste attività di cui magari non è nemmeno pratico e elevarlo invece alle attività sociali, e questo veramente è un aggravio, lo ripeto, un po' troppo sociale, no? Cioè, perché avremo qualcosa a perdere rispetto alle nostre attività solidaristiche.
Emiliano Manfredonia, allora per il momento noi ci annodiamo al fazzoletto un promemoria, che è quello di tenere ben presente come si evolverà questa situazione, perché in qualche modo è una situazione che mette potenzialmente a rischio decine di circoli che probabilmente ciascuno di noi nell'arco della sua vita almeno qualche volta ha frequentato, e invece molti altri continuano a frequentare in maniera assidua. Quindi la ringrazio di essere stato qui con me stamattina e ci sentiamo in futuro per gli aggiornamenti, come si dice.
Grazie a voi, grazie veramente.
Grazie a lei, buona giornata ad Emiliano Manfredonia, presidente delle ACLI. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Pubblica. Io vi lascio anche qui con un promemoria importante che riguarda le prossime settimane, un appuntamento fissato l'8 e il 9 giugno prossimi. Intanto con Pubblica ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte info su radiopopolare.it.